Sette Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Il concorso si farà, domani escono le date in Gazzetta Ufficiale.
Avete sentito lapidaria, care ascoltatrici e cari ascoltatori, la ministra dell'istruzione Azzolina all'uscita da un incontro che ha avuto con i sindacati su questo concorso straordinario per i precari che aveva annunciato oggi il Movimento 5 Stelle, con data 22 ottobre, che sta dividendo molto, sta creando uno scontro all'interno della maggioranza tra PD e Movimento 5 Stelle, ha detto senza mezzi termini il concorso si fa e si farà la data decisa il 22 ottobre, che però non sta bene al Partito Democratico, ma anche la Lega di Salvini ha detto no, in questo momento si stressa troppo la scuola, i docenti, diventa anche una questione di salute. Insomma, ne parleremo con un esponente responsabile della scuola per quanto riguarda il Partito Democratico e con un esponente del Movimento 5 Stelle, sentiremo le reciproche ragioni. Poi naturalmente parleremo di coronavirus, perché in Europa continua a galoppare e la Spagna ha davvero un numero record a questo punto di contagi. Ci collegheremo direttamente con il nostro corrispondente. C'è poi lo sport e poi parleremo anche di una scoperta importante fatta da un gruppo di ricercatori italiani per quanto riguarda Marte. Ci inoltreremo, anzi ci eleveremo verso lo spazio. Per i vostri commenti lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Ripeto, 349-238-6666. Saranno comodamente, come sempre, la pagina Facebook di Effetto Notte. Poi tutti questi temi che annunciamo naturalmente da approfondire con gli ospiti, dopo però la sintesi della giornata. PD e 5 Stelle sulla scuola si scontrano relativamente alla data del concorso straordinario per i precari. Economia europea, la presidente della BCE Lagarde dice prospettive incerte, bisogna puntare sui recovery fund e l'Italia accelera. Coronavirus, meno contagi in Italia, anche meno tamponi, scattano i mini lockdown e in Europa la Spagna è da record. Il militare morto nel salvataggio a Milazzo, la procura apre un'inchiesta. L'esame di Suarez finisce anche sotto la lente della Corte dei Conti, avviata un'indagine erariale. Meteo, è il settembre più freddo degli ultimi 50 anni, resta alta l'allerta al sud. Spazio, ricercatori italiani scoprono una rete di laghi salati su Marte. Partiamo quindi, avete sentito, dal tema della scuola, perché ci sono acque agitate nella maggioranza. A creare tensione c'è in questo momento in particolare il concorso straordinario per la scuola indetto dal Ministero dell'Istruzione per il prossimo 22 ottobre, con in palio 32.000 posti. Il PD chiede lo slittamento a Natale per non stressare le scuole a causa dei molti docenti impegnati nelle prove. I sindacati accusano il Ministero di insensibilità e di veti ideologici, ma il Movimento 5 Stelle si impunta e dice nessuno slittamento, come ha confermato poco fa, l'avete sentita, la ministra Azzolina. E tra poco sarà tema di approfondimento qui Effetto Notte. L'impatto del coronavirus si sente ancora nella zona euro, dice la presidente della BCE Christine Lagarde parlando alla Commissione economica del Parlamento europeo. La ripresa, ha detto, resta incerta, incompleta e non equilibrata. Le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto, le prospettive sul futuro restano incerte, le parole della Lagarde. E la stoccata poi ai governi, usare i fondi del recovery in tempo e per la crescita, che questa sui recovery fund ancora una discussione accesa in Italia.
L'Italia arriverà puntuale all'appuntamento con il Recovery Fund. Ad affermarlo, in occasione delle celebrazioni per il centenario di Confagricoltura, è il Premier Conte, che prova così a stoppare quello che definisce il fuorviante dibattito di questi giorni sulla stampa nazionale in merito al possibile ritardo della presentazione del piano italiano a Bruxelles.
Le preoccupazioni sono infondate, perché il piano sarà presentato nei termini indicati dalla stessa Commissione europea e ricordo che a metà ottobre potremo presentare le linee guida e i progetti andranno elaborati e poi presentati solo con l'inizio del nuovo anno.
Un cronoprogramma fissato dalla Commissione europea e su cui l'Italia sta già lavorando, anche con progetti mirati in particolare all'agricoltura, assicura Conte di fronte al capo dello Stato e alla platea di rappresentanti di un settore, l'agroalimentare, che con i suoi 540 miliardi di fatturato è primo in Italia e rappresenta il 25% del PIL. A far da sponda al Premier da Bruxelles è il commissario all'economia Gentiloni, che se da un lato assicura che i negoziati sul recovery plan italiano si chiudono con un accordo nei tempi previsti, dall'altro torna ancora una volta a indicare il MES senza condizionalità come un'occasione da non perdere. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ottima seduta intanto per tutti i mercati azionari del vecchio continente. Francoforte è stata la migliore, con un aumento del 3,22% finale. Parigi in crescita del 2,40% e Londra in rialzo dell'1,48%. A Milano l'indice FTSE MIB ha chiuso in aumento del 2,47%. Coronavirus, tema inevitabile, pesano quindi gli effetti economici della pandemia e in Europa i numeri dei contagi non lasciano ben sperare. La Spagna è da record e poi, come vi dicevo, ci collegheremo direttamente col nostro corrispondente, mentre da noi va meglio, ma si registrano nuovi mini lockdown e arriva la conferma: dove ci si è vaccinati di più per l'influenza ci sono state meno vittime.
A fronte del caro tipico del lunedì dei tamponi, che sono stati 36.000 in meno, diminuisce il numero di nuovi contagi in Italia. Sono 1.494, circa 250 meno di ieri. 16 i decessi, in linea con i giorni scorsi. Gli attualmente positivi al Covid in Italia tornano a superare la soglia dei 50.000, un numero che non si registrava dal 27 maggio scorso. I contagi più numerosi in Campania, 295, Lazio 211 e Veneto 183. 109 i nuovi casi in Liguria. Qui a Ventimiglia la mascherina sarà obbligatoria sempre per chiunque si sposta in città, lo ha disposto il sindaco dopo aver preso atto che non c'è obbligo di tampone per i frontalieri che vanno in Francia e per i francesi che si trattengono in Italia fino a un massimo di 36 ore. Intanto in mattinata un viaggiatore è risultato positivo al test rapido a Milano Linate, pertanto non ha potuto imbarcarsi sul volo Covid free di Alitalia diretto a Roma. Quanto agli stadi, si va verso un 25% di presenze di pubblico, ma con step intermedi, lo ha fatto sapere Luigi De Siervo, AD di Lega Calcio Serie A. Il tutto nel giorno in cui il cardiologico Monzino di Milano esorta al vaccino antinfluenzale perché dai dati sembra aiutare a combattere direttamente il coronavirus. Dallo studio si stima che un aumento dell'1% della copertura vaccinale negli over 65 avrebbe potuto evitare quasi 80.000 contagi e quasi 2.000 vittime. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La politica, discussione aperta sul reddito di cittadinanza. Il governo lavora per delle modifiche.
Un sistema informatico nazionale è un'app in grado di incrociare domanda e offerta di lavoro, consentendo così un controllo più efficace su chi percepisce il reddito di cittadinanza. E questo è il traguardo fissato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che punta a modificare il reddito di cittadinanza, misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle per contrastare la povertà. Secondo il Presidente del Consiglio, il reddito di cittadinanza, così come è stato pensato e applicato fino ad oggi, rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità. Per questo è necessario un cambio di marcia per creare un network che offra un percorso di formazione e riqualificazione ai lavoratori con un sistema di controllo su domanda e offerta di lavoro per rendere così più facile individuare chi rifiuta un lavoro. La legge, infatti, prevede che con un rifiuto a 3 offerte di lavoro congrue si perda il diritto all'assegno mensile. A oggi, scrive il Sole 24 Ore, dai navigator sono arrivate solo 220.000 offerte di lavoro a una platea di oltre 1.200.000 beneficiari del reddito di cittadinanza. Si avvicina intanto la prima scadenza del provvedimento. A partire da mercoledì, circa 450.000 nuclei familiari vedranno decadere il diritto al beneficio percepito da 18 mesi. Per loro sarà necessario presentare una nuova domanda e, nell'attesa della riconferma, il reddito di cittadinanza sarà interrotto per un mese. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E sulla polemica relativa all'aumento di stipendio per il presidente dell'INPS, Tridico, sentiamo Guglielmo Loi, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS, ospite questa mattina di 24 Mattino di Simone Spezia.
Siccome viene da quel mondo che in queste settimane si è scatenato contro, diciamo, la casta, il referendum e tutto, è mancata completamente la comunicazione. Cioè quando si prende una decisione, quella relativa al quantum deve prendere il presidente, andava rivendicato e fatto, come dire, un comunicato non solo ufficiale, anche spiegare perché, proprio perché viene da quel mondo, bisogna evitare qualsiasi idea del sotterfugio, del nascosto. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono pubbliche, però devo dire con grande lentezza vengono, come dire, pubblicate, e al di là dell'atto formale sulla trasparenza, ripeto, su un argomento così delicato come su altre cose si fa grande comunicazione, andava rivendicato fino in fondo, perché non, poi alla fine la cifra mi sembra sostanzialmente in linea e anche proporzionata alla funzione del Presidente.
All'estero adesso resta alta la tensione tra Armenia e Azerbaigian in Nagorno-Karabakh, dove proseguono i combattimenti che hanno provocato alcune decine di vittime, e si susseguono nuovi appelli a fermare le ostilità. Il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna dell'Unione europea, Peter Stano, paventa gravi conseguenze e il rischio di destabilizzazione di tutta la regione. Il Cremlino ribadisce la richiesta di fermare immediatamente i combattimenti e ha avviato contatti con la Turchia per monitorare la situazione. Bufera intanto per quanto riguarda gli Stati Uniti su Trump, il presidente, dopo che il New York Times ha rivelato, in base alle sue dichiarazioni dei redditi, che non avrebbe pagato tasse federali sul reddito per almeno 10 degli ultimi 20 anni e nel 2016 e 2017 avrebbe sborsato solo $750 per ciascun anno. Lui nega tutto e lo bolla come fake news, sostenendo di aver pagato milioni ma di aver diritto all'ammortamento e ai crediti fiscali. L'avversario democratico alle presidenziali, Joe Biden, lo attacca sostenendo che ha pagato meno tasse di infermieri, pompieri e insegnanti.
I viaggi di Radio 24.
Prima puntata del viaggio di Radio 24 verso le elezioni americane. Questa settimana vi porteremo nel cuore della campagna presidenziale, mettendo a confronto le posizioni degli sfidanti, Donald Trump da una parte e Joe Biden dall'altra, sui temi cruciali. Quando mancano 36 giorni al voto, partiamo oggi con la gestione della crisi pandemica.
La pandemia è il tema che ha segnato più di ogni altro la campagna presidenziale 2020, spaziando dal campo geopolitico a quello sanitario senza soluzione di continuità. I due candidati alla presidenza hanno offerto, come spesso è avvenuto in questa anomala campagna elettorale, visioni contrastanti. Now the virus that we're talking about having... Persino nell'ultimo discorso video registrato all'Assemblea Generale ONU, il presidente in carica Trump ha accusato la Cina di aver infettato il mondo imponendo un lockdown interno mentre teneva aperti i collegamenti con il pianeta. Più volte Trump ha definito il Covid-19 il virus cinese. Memorabili anche i suoi discorsi iniziali sul virus che se ne sarebbe andato da solo o sul virus poco più pericoloso di un'influenza. Prese di posizione che hanno influenzato in negativo la strategia sanitaria con il suo carico di oltre 200.000 vittime americane. Nella strategia elettorale però la sua posizione non è sempre così diversa da quella del rivale democratico Biden. Entrambi sostengono un'azione federale per espandere i test sanitari, sebbene Trump preferisca lasciare maggiore responsabilità in carico agli stati, mentre Biden supporta una maggiore incisività dell'amministrazione centrale. Entrambi sostengono la rapida approvazione di un vaccino ed entrambi supportano la riapertura delle scuole, sebbene con gradi diversi.
On the day that we hit 190,000 dead in the United States because of COVID-19.
La maggiore frizione tra i due contendenti si registra sull'Organizzazione Mondiale della Sanità. Joe Biden ha promesso di fare marcia indietro in merito alla decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall'OMS. Anche sull'uso delle mascherine, Biden è a favore di un obbligo nazionale d'intesa con i governatori, mentre Trump non solo è contrario a questa misura, ma ha sempre evitato di dare l'esempio mostrandosi in pubblico a volto scoperto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora di nuovo in Italia, con il militare morto nel salvataggio a Milazzo sabato scorso. La procura apre un'inchiesta, ne parleremo proprio qui effetto note col sindaco di Milazzo. Poi c'è il caso Suarez, la procura regionale umbra della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo per valutare un eventuale illecito erariale per la vicenda dell'esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez all'Università per gli Stranieri di Perugia. Gli accertamenti sarebbero comunque in una fase preliminare in attesa dell'evolversi dell'indagine condotta dalla magistratura penale. Il fascicolo è stato aperto in relazione a eventuali reati di corruzione per accertare se ci sia stata una lesione dell'immagine pubblica. C'è il meteo e questo è il settembre, pensate, più freddo degli ultimi 50 anni, con temperature minime che non scendevano così in basso, per esempio a settembre degli anni scorsi. In questi ultimi 50 anni Milano e Torino, per esempio, domenica 27 settembre hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte. E poi invece verso l'alto, Marte, c'è una rete di laghi salati sotto i ghiacci del polo sud di Marte che potrebbe aiutare a riscrivere la storia del clima sul pianeta e a far luce sull'eventuale esistenza di forme di vita elementare. Intorno al lago scoperto nel 2018, quindi ce ne sono altri tre, descritti sulla rivista Nature Astronomy dagli stessi autori del primo studio, coordinati da Elena Pettinelli e Sebastian Emanuel Lauro dell'Università di Roma 3, che sarà poi qui a effetto notte, con anche tra i ricercatori Roberto Rosei dell'Istituto Nazionale di Astronomia. Per chiudere lo sport, tennis, Fabio Fognini non ha superato il primo turno del Roland Garros, battuto in 4 set dal kazako Mikhail Kuzmin. Cuscus in numero 88 del mondo. Mentre per il calcio vedevo questa notizia shock che riguarda purtroppo sempre il coronavirus, il Genoa avrebbe 14 positivi, ma adesso tra l'altro c'è anche la Serie A maschile in corso con Dario Ricci che aggiorna su Bologna-Parma. Dario.
Sì, beh, partiamo direi ad approfondire la notizia del Genoa, Roberta, che è proprio la notizia di questi ultimi istanti, come giustamente l'hai definita notizia shock, perché 14 positivi al coronavirus nel team del Grifone. Come forse ricorderete, la gara anche poi persa domenica, appena ieri, a Napoli per 6-0 dai rossoblù era stata posticipata di alcune ore proprio a causa della positività rilevata per il portiere Mattia Perin e anche per il verdetto del test incerto relativo al centrocampista danese Schöne. Ebbene, quindi tutta la squadra era stata poi sottoposta a tamponi, era poi partita per Napoli, aveva perso la partita del San Paolo. Il risultato dei tamponi è arrivato ora ed è piuttosto roboante: 14 positivi, quindi fra giocatori e membri dello staff tecnico del Genoa. A questo punto credo che sia quasi inevitabile da parte del Genoa chiedere il rinvio della gara in programma sabato prossimo con il Torino, ma staremo a vedere. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, Bologna e Parma sono in campo da mezz'ora, Bologna avanti per 2-0 al momento.
Grazie Dario Ricci, a dopo, poi ci aggiornerai sul proseguo della partita, mentre io mi fermo proprio temporaneamente giusto per aggiornare chi invece sta viaggiando e poi torno comincio ad approfondire alcuni temi con gli ospiti, ratta come la folgore, mentre voi se volete avete la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure per i WhatsApp c'è il 349-238-6666.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Tante notizie come sempre le avete sentite nella prima parte di Effetto Notte, ve l'ho raccontate come sempre in sintesi, ora Roberta Giordano sempre con voi vi accompagna attraverso gli approfondimenti con gli ospiti e direi di partire, intanto vi ricordo appunto per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Ci siamo lasciati con la notizia che riguarda la squadra maschile del Genoa con ben 14 positivi. E diciamo che l'argomento che trattiamo adesso ha naturalmente molto molto a che fare sempre col tema del coronavirus, ma adesso prende altre ramificazioni, cioè la scuola. La scuola è iniziata, come sapete, da poco più di 2 settimane e ovviamente è per via di questo assoluto protagonista negativo che sta condizionando da inizio 2020 tutto il mondo, quindi anche le nostre vite, cioè il coronavirus, e la scuola continua a essere ovviamente una sorvegliata speciale, ma ora diventa anche terreno di scontro tra i due principali forze politiche del governo, quindi PD e Movimento 5 Stelle. A creare la tensione cos'è? È il concorso straordinario per la scuola, che di per sé è una notizia positiva naturalmente, no? Un concorso straordinario che mette in palio 32.000 posti per i precari che hanno svolto almeno 3 anni di servizio e per il quale sono state presentate ben 64.000 domande, quindi circa il doppio. Dopo mesi di polemiche, infatti, il braccio di ferro durissimo con i sindacati, la mediazione del Presidente del Consiglio Conte, è arrivato questo concorso tanto atteso. La partenza quand'è? È il 22 ottobre, per poi proseguire nelle settimane successive. Ed è proprio questa data del 22 ottobre, che è l'oggetto del contendere tra il PD, Partito Democratico, e Movimento 5 Stelle. Perché? Lo voglio chiedere subito direttamente alla prima ospite che saluto, che è Camilla Sgambato, responsabile scuola del Partito Democratico. Buonasera Sgambato.
Buonasera.
Buonasera. Perché non vi piace questa data del 22? Lei è stata la prima oggi a lanciare un po' il sasso, no? E a dire no, non va bene la data del 22 ottobre. Perché?
No, io vorrei far comprendere subito che non è un terreno di scontro, non è una contrapposizione con la ministra, è soltanto un invito ad una riflessione ulteriore, perché sebbene siamo contenti tutti, e come lei diceva prima, che finalmente si possa celebrare un concorso, dall'ascolto che è derivato dal mondo della scuola, dai presidi, dai docenti, dai sindacati soprattutto, avevamo chiesto soltanto se era possibile avere un supplemento di riflessione, perché rispetto al concorso straordinario con i numeri così importanti non fosse possibile celebrarlo, magari per evitare di stressare le scuole, soprattutto con molti docenti chiamati a sostenere le prove selettive, magari nei giorni in cui le scuole fossero chiuse. È tutto in uno spirito di assoluta collaborazione. Nessuno di noi, ripeto, ha la verità in tasca, ma è l'ascolto del mondo della scuola che ci ha fatto riflettere un attimo. Noi in questo modo potremmo non stressare le scuole, soprattutto dare anche la possibilità a chi è venuto a contatto con malati di Covid di poter esercitare un proprio diritto, che è quello della partecipazione ad un concorso.
Quindi ditemi,
perché
scusi, sgambato.
Sono le nostre preoccupazioni.
Quindi preoccupazioni sono da una parte che, richiamando tanti docenti precari a fare questo concorso, si svuotano le aule, si svuota la scuola, e poi che coloro che vorrebbero partecipare al concorso e che magari sono positivi o sono in quarantena non hanno la possibilità di partecipare, no? Questo
poi,
è un po' in sintesi.
E poi si devono sanificare le scuole lì dove verranno celebrati questi ricorsi. Noi in Campania abbiamo iniziato la scuola solo da 2 giorni, quindi significa richiuderla, sanificarla, oppure prevedere delle aule che purtroppo non ci sono. Ed è una cosa che noi stiamo vedendo sul campo. Io insegno, nella mia scuola non ci sono spazi tanto idonei a poter celebrare un concorso, così come in tante altre.
Bene.
Comunque è uno stretto.
Sì. Allora, saluto Bianca Granato, che è senatrice capogruppo alla Commissione Istruzione in Senato del Movimento 5 Stelle. Buonasera, Granato.
Buonasera.
Allora, ha sentito appunto il Partito Democratico, anche sì. I sindacati accusano il Ministero di insensibilità e veti ideologici, vedevo, mentre voi comunque avete deciso, se risentiamo la Ministra dell'Istruzione Azzolina del Movimento 5 Stelle, che cosa ha detto poco fa, uscendo dall'incontro.
Il concorso si farà, domani escono le date in Gazzetta Ufficiale.
Quindi Granato, si fa il 22 ottobre, insistete su questa data?
Sì. Sì, insistiamo perché abbiamo già aspettato troppo. Questo concorso si attende dalla fine del 2018, quindi mi sembra che 2 anni di attesa siano più che sufficienti. Ci sono stati abbastanza ripensamenti da parte sempre del Partito Democratico. L'anno scorso, a dicembre, insomma, si era trovata una quadra su alcune modalità.
C'è su qualcosa col telefono di Granato, senatrice? No? Si sente? Non si sente? Va bene, la recuperiamo tra poco. Fra l'altro, devo dire, ma vorrei che mi sentisse anche la senatrice Granato, c'è? Tutto a posto?
Sì, ma forse non avete sentito nulla di quello che ho detto.
No, abbiamo sentito fino a praticamente pochi secondi fa. Lei diceva che è importante perché si attendeva da 2 anni questo concorso.
Si attendeva da 2 anni.
Guardi, ecco, stia ferma lì dov'è, senatrice, perché sta andando e venendo, probabilmente è un problema di ricezione lì dove si trova, succede.
Non si muova,
perfetto, vada.
Sì, va bene così?
Sì.
Quindi stavo dicendo che appunto sono 2 anni che si attende questo concorso. L'anno scorso a dicembre si era trovata una quadra per una modalità computer based che avrebbe comunque consentito lo svolgimento della prova in tempi rapidissimi. Poi quando è stato bandito si era provato, diciamo, a bandirlo con il decreto scuola di aprile, non andava bene nemmeno agosto, quindi non andava bene nemmeno quella prova. Adesso di nuovo esce fuori un altro pretesto e insomma ogni volta sembra una barzelletta, insomma si rinvia questo concorso, perché poi nel frattempo sono uscite altre richieste sempre di matrice sindacale alle quali il Partito Democratico o parti di esso hanno aderito, di reclutare senza concorso, quindi semplicemente per titoli e servizio. E quindi insomma buttare tutto per aria. Sinceramente io siamo tutti veramente provati da queste vicissitudini, perché non è giusto che un ministro debba combattere semplicemente per fare il suo dovere e per far sì che la scuola funzioni. soluzioni, perché di questo stiamo parlando.
Senta Granato, ma sull'altra preoccupazione del Partito Democratico, tra l'altro Italia Viva, ho visto che si schiera con voi, Italia Viva di Renzi, per fare questo concorso in quella data eccetera, ma il fatto di non dare la possibilità a chi è magari in questo momento in quarantena o positivo al Covid di poter fare questo concorso, che possibile soluzione ci potrebbe essere?
Comunque questo concorso inizia il 22 di ottobre. Se c'è qualcuno che è in modalità quarantena oggi, può tranquillamente comunque effettuare i tamponi.
E se lo fosse allora, invece, più vicino alla data?
No, inizia il 22 di ottobre e poi si protrae fino a novembre, fino a metà novembre.
Ma se qualcuno proprio in quel periodo fosse appunto...
E che cosa vuole che cambi se lo facciamo a dicembre? Perché starebbero rintanati in casa, chiusi, in attesa per evitare di contrarre...
Probabilmente il PD chiedeva una data aggiuntiva, chiedo a Sgambato, Camilla Sgambato.
Sì, ma anche questo, nello spirito di una piena collaborazione, qua non stiamo parlando né di barzellette né di scuse per non celebrare un concorso, ci mancherebbe, siamo di fronte ad una pandemia che non ha uguali della storia dal dopoguerra ad oggi, quindi se in base all'ascolto e in base ad un incremento dei contagi la cosa potrebbe far riflettere, ma ripeto, nello spirito di assoluta collaborazione con la Ministra, potrebbe far riflettere per uno slittamento, non so, nelle vacanze di Natale, quando le scuole sono chiuse, quando i supplenti possano chiedere più giorni liberi per poter partecipare ad un concorso. Noi in Campania abbiamo un rischio di contagio altissimo, il Presidente De Luca dice chiude tutto se aumentano ancora i contagi, e noi in quello stesso periodo celebriamo un concorso con moltissimi campani che si recano in Lombardia. Sono campani che lasciano le scuole. Era la presa d'atto di una difficoltà che è emersa adesso rispetto a quando noi abbiamo detto sì, facciamo il concorso.
Chiarissimo, Salvini, leader della Lega, a sua volta, mentre Italia Viva si schiera col Movimento 5 Stelle sulle posizioni del Movimento 5 Stelle rispetto alla data, a questo concorso, Salvini ha detto no al concorso, non fare nessun concorso in un periodo delicato come questo, con rischi per la salute, migliaia di cattedre ancora vuote, e stabilizzare invece le migliaia di precari che insegnano già da anni. Mi dà una risposta telegrafica, Bianca Granato?
Telegrafica è che ovviamente non siamo per nulla d'accordo, perché la scuola deve funzionare bene, e quindi non possiamo assumere senza un'adeguata selezione.
Chiarissimo, chiarissimo.
Questo è tutto.
E invece per chiudere chiedo a Camilla Sgambato, appunto responsabile scuola del PD, Salvini ha anche detto questa settimana chiediamo la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti della ministra Azzolina, se il PD è coerente voti per mandarla a casa, cosa farete telegraficamente, Sgambato?
No, assolutamente no, non facciamo diventare la scuola l'oggetto di una battaglia politica strumentale, ci mancherebbe altro. La ministra ha la nostra piena fiducia, noi chiedevamo e chiediamo collaborazione nell'ottica di una forza di governo che sta governando insieme a noi, ci mancherebbe altro.
Bianca Granato, proprio in chiusurissima, ricordo senatrice capogruppo alla Commissione, senatrice del Movimento 5 Stelle, capogruppo alla Commissione Istruzione in Senato, quindi la data ufficiale, in Gazzetta Ufficiale esce domani la data?
Così ha detto la ministra.
22 ottobre, quindi.
Insomma, sicuramente uscirà, ormai ci siamo.
Ormai
ma
ci siamo.
D'altra parte si attendeva, non è che lo sapevano tutti che sarebbe stato in autunno, che sarebbe stato tra ottobre e novembre, quindi nessuna novità. C'è gente che si prepara già da 8 mesi, precari che si preparano da 8 mesi, perché comunque approfittando anche della chiusura delle scuole. Cioè non c'è mai un momento giusto, d'estate non si può, la pandemia... d'estate più la prova con il questionario a crocette, insomma di volta c'è una scusa.
Chiaro,
adesso
so.
Basta,
quindi dal 22 ottobre abbiamo sentito le ragioni degli uni e degli altri. Ringrazio Camilla Sgambato, responsabile scuola del PD, e Bianca Granato del Movimento 5 Stelle, capogruppo alla Commissione Istruzione in Senato. Grazie e buon lavoro a entrambe. Grazie. Grazie e buona serata. Piccola pausa come sempre di riflessione, voi riflettete tra la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta...
Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
State ascoltando Effetto Notte, allora siete al posto giusto, nel momento giusto, per avere, come sempre, a fine giornata, tutte le notizie più importanti. Nelle ore che si sono susseguite ve le racconto nella sintesi della giornata e poi alcune di queste le approfondisco insieme agli ospiti, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo oppure io questa non l'avevo capita. Roberto Giordano sempre con voi dalle 21 alle 22, da lunedì al venerdì. I vostri messaggi come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349 238 6666, dove per esempio questo ascoltatore Hermes si è appassionato alla questione del meteo e dice: le temperature minime in Italia si riscontrano normalmente tra le 7 e le 8 del mattino. Perché lei dice di notte? Perché riporto quello che ho letto sul Corriere Repubblica, secondo il meteo.it, sotto il profilo termico era da 50 anni che le temperature minime non scendevano, sto parlando di temperature minime, non scendevano così in basso. C'era l'esempio di Milano e Torino, per esempio, che domenica, ieri, hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte, così scrivono i meteorologi, ma i valori sono risultati molto bassi anche sul resto del nord, in Toscana, con minime al di sotto dei 10 gradi centigradi. Qualcuno specifica, sì, ma negli ultimi giorni, insomma, questo è quello che riportano i meteorologi. Adesso però ci soffermiamo su una cosa molto seria, molto triste, la tragedia che si è consumata nel mare di Milazzo, in Sicilia, dove sabato Aurelio Visalli, sottufficiale di 40 anni da Guardia Costiera, è annegato durante un salvataggio di due adolescenti nelle acque della Baia del Tono, appunto a Milazzo, in Sicilia. Una morte sulla quale ora vuole fare chiarezza la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha aperto un'inchiesta per capire come è stato organizzato questo intervento dei militari della Guardia Costiera per salvare questi ragazzini che erano andati lì a giocare sulla spiaggia e tra le onde degli adolescenti, con onde di 7 metri. Come è stato organizzato questo soccorso che è costato la vita al sottufficiale? La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Aurelio Visalli. Domani dovevano esserci i funerali, che però a questo punto probabilmente slitteranno, perché gli inquirenti proseguono le indagini sulle modalità con cui l'uomo appunto è stato mandato a salvare questi adolescenti, ma anche su come è stato poi ricercato in mare, dopo che il cognato di Aurelio Visalli ha denunciato ritardi e mezzi inadeguati. E allora ne voglio parlare con il sindaco proprio di Milazzo, l'avvocato Giovanni Formica, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buonasera sindaco.
Buonasera a voi e grazie.
Questa è una tragedia che naturalmente ha colpito molto, no, la sua comunità, sindaco Formica.
Tantissimo. Milazzo è una città che ha un legame profondo con il mare e con il corpo delle capitanerie, e purtroppo il nostro mare molto spesso ci ha fatto vivere momenti drammatici come quello di avantieri. Insomma, era un po' di anni che non accadeva e ovviamente ha risvegliato dolori, paure e preoccupazioni in tutta la comunità cittadina. Devo dire che la testimonianza più evidente è stata proprio il giorno in cui si sono verificati i fatti, perché tutta la città era praticamente sul lungomare nel tentativo di tentare di vedere se si riusciva ad apprezzare, a cogliere la presenza del buon Visalli, nella speranza che fosse aggrappato a qualcosa, anche se in realtà le condizioni del mare erano veramente proibitive.
Senta, sindaco Formica, chiaramente gli inquirenti stanno indagando, stanno cercando di capire. Se lei ha voglia di dirlo, lei che idea si è fatta di come sono andate le cose?
Ma guardi, io conosco la dinamica, quindi ho un'idea abbastanza chiara. Mentre questi militari tentavano di portare aiuto al ragazzo, all'unico che era rimasto in acqua, perché uno dei due è riuscito a mettersi in salvo praticamente subito, l'altro è rimasto invece aggrappato ad una boa, mentre questi militari tentavano di lanciare un salvagente con una sagola per provare a farlo agganciare a questo salvagente, il militare Visalli è stato travolto da un'onda ed è stato risucchiato. Il nostro mare ha questa terribile caratteristica che, soprattutto in prossimità della riva, genera uno scalone molto profondo e le onde quel giorno erano alte anche 7 metri, quindi praticamente il militare non è più venuto fuori.
Senta, I due ragazzini non hanno, pare che non abbiano voluto raccontare quello che effettivamente è successo quella mattina sulla spiaggia sabato, e tantomeno parlare poi di questo post pubblicato su Facebook da uno dei due, no? Che poi è stato cancellato, dove scriveva: sono sano e salvo, mentre facevo le capriole in spiaggia a me e al mio amico ci prende in pieno un'onda, mi trascina al largo, nessuno si è buttato, quindi prima di dire che qualcuno è morto per salvare me. Lei poi è stato cancellato questo post, molti hanno reagito sui social in modo molto duro, molto, molto violento nei confronti di questi.
Sì, io ho preso posizione.
Lei ha preso posizione?
Perché, sì, ho preso posizione perché effettivamente il post del ragazzo era un post assolutamente inopportuno, perché viceversa i militari si sono immersi nel tentativo, come dicevo, di lanciare questo salvagente. Ma al di là dell'inopportunità del post, io ho trovato parimenti inopportuno, se non di più, che persone adulte si siano lanciate contro i ragazzi con minacce, insulti e addirittura auguri di cose terribili. Io credo che per quanto possa sbagliare, un ragazzino di 13 anni rimane un ragazzino di 13 anni, non credo che sia un buon modo per onorare la memoria del sacrificio di Vitali quello di augurare la morte a un bambino. Non c'è dubbio che abbia sbagliato, non c'è dubbio che ci si debba interrogare anche sul perché si verificano queste cose, però insomma, di fronte ad un post inopportuno ce ne sono state centinaia molto più inopportuni di quello fatto dal ragazzo.
Senta, sindaco Formica, quindi i funerali a questo punto pare dovrebbero slittare, no? Dovevano essere domani.
Sì, non sappiamo esattamente se domani sarà fatta l'autopsia e quindi ancora non è fissata la data dei funerali. Io attendo, anche perché ho preso la decisione di dichiarare il lutto cittadino, anche per onorare questo sentimento di commozione straordinario che attraversa la città in queste ore. Io devo dire, ho visto le persone affrante, persone che non avevano un legame particolare, quindi che hanno vissuto la vicenda come un dramma della comunità, e quindi mi sembrava giusto e mi sembra giusto dichiarare il lutto cittadino, però siamo in attesa di conoscere la data della funzione.
Certo, per quando sarà. Certo. Sindaco Giovanni Formica, io la ringrazio molto, l'abbraccio, abbraccio naturalmente la famiglia di Vitali e la sua comunità in Milazzo. Grazie ancora.
Grazie. Grazie. Di cuore, arrivederci.
E buona serata. E c'è la viabilità.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E proseguiamo con le notizie, Roberta Giordano sempre con voi. Abbiamo appena parlato col sindaco di Milazzo, appunto, di questa tragedia che è avvenuta sabato. Vedo invece molti vostri messaggi che contestano la ministra Azzolina, oppure che parlano della scuola, che dicono che il Movimento 5 Stelle crea problemi, eccetera. Chi dice come salvaguardiamo gli insegnanti che sono in quarantena o che sono, insomma, questo probabilmente... è vero che è un periodo molto particolare, eccezionale, questo della pandemia che riguarda tutto il mondo. Forse l'obiezione può essere che in altri momenti, quando appunto non ci troviamo in questa nefasta situazione, comunque magari qualcuno può succedere che si ammali proprio nel momento in cui c'è il concorso o si rompe una gamba, eccetera, per cui probabilmente questo voleva dire l'esponente del Movimento 5 Stelle, che se no non si dovrebbe mai fare questo concorso. Comunque vedremo un po', uscirà in Gazzetta Ufficiale questa data. Adesso invece, sempre legate al tema dei temi di questi mesi, coronavirus, ci colleghiamo con il nostro Mario Magarò in Spagna. Ciao Mario.
Ciao Roberta e buonasera agli ascoltatori.
Allora, il nostro ministro degli esteri Di Maio ha detto che l'Italia e il governo italiano vuole assicurare il massimo aiuto a Francia e Spagna, che sono in un momento molto difficile per quanto riguarda i contagi, ma in particolare la Spagna addirittura in questo momento ha il record di contagi in Europa. Come mai si è arrivati a questa situazione? Come la state vivendo, Mario?
La situazione è estremamente complicata, Roberta, soprattutto per quanto riguarda la zona di Madrid. Anzi, c'è da sottolineare che è appena terminata, pochi istanti fa, la riunione tra il governo spagnolo e il governo della Comunità di Madrid, che era stata convocata tra le parti per cercare un punto di incontro in merito all'estensione delle misure anti-Covid adottate dall'esecutivo madrileno. Riunione conclusasi però con un nulla di fatto. La situazione a Madrid è estremamente complicata. Sono oltre 50.000 contagi registrati nelle ultime due settimane. A livello nazionale la Spagna ha fatto registrare oltre 30.000 contagi nel corso dell'ultimo fine settimana, 179 le morti. Si è arrivati adesso a uno scontro frontale tra l'esecutivo centrale e l'esecutivo di Madrid, sottolineare che ci sono anche differenze politiche, perché il governo centrale è il governo socialista, mentre quello della Comunità di Madrid è diretto da Isabel Ayuso, che è del Partito Popolare, quindi c'è un evidente contrasto di natura politica, e il governo centrale pretende che le misure anti-Covid, in sostanza una sorta di nuovo lockdown a metà, venga esteso a tutto il territorio della capitale e a tutta l'area metropolitana di Madrid. Misura invece che Isabel Ayuso, presidente della Comunità di Madrid, si nega ad adottare. Fino ad ora sono 45 le zone interessate da questa sorta di nuovo lockdown a metà, però l'Ayuso si nega ad ampliare queste restrizioni. Adesso quindi è probabile che il governo centrale intervenga per legge, perché ne ha la possibilità, addirittura d'estrema razza si potrebbe ricorrere al famoso articolo 155 della Costituzione, quello che fu applicato in Catalogna 3 anni fa, per imporre l'adozione appunto di questa estensione di misure anti-Covid a tutto il territorio madrileno.
Senti Mario, ma nei mesi in cui per esempio l'Italia, certo poi l'Italia è stato il primo paese occidentale a essere colpito dal coronavirus, ma la Spagna poi quando si è resa conto che arrivava anche lì il virus, cioè le misure che sono state prese, tu come ti spieghi che si è arrivati a questo punto?
Ma io credo che sia stato un mix di cause e di concause, e bisogna anche sottolineare che ci sono differenze all'interno della Spagna. Per esempio qui nei mesi estivi, in luglio-agosto, è stata la Catalogna, la zona di Barcellona, sono state le misure, sono state le zone più colpite dal coronavirus, dalla nuova ondata di contagio del coronavirus. Ovviamente perché siamo in estate.
Barcellona è tanto amata anche dai più giovani, la movida.
Esattamente, anche questo, cioè, è stato difficile, insomma, io ho visto nei miei occhi, per molte persone era difficile mantenersi in sostanza distanti. Poi il governo catalano è intervenuto seriamente, ha imposto nuovamente a metà agosto l'obbligo della mascherina obbligatoria negli spazi pubblici, e in sostanza poi i contagi in Catalogna si sono ridotti, però automaticamente si sono aumentati a Madrid. Io credo che soprattutto gli usi e costumi della Spagna, anche per una questione climatica, ripeto, perché ovviamente la Spagna, soprattutto la costa mediterranea, non è paragonabile alla Germania, all'Europa, hanno ovviamente influito. Però ripeto, insomma, cioè, non è stata assolutamente omogenea questa nuova seconda ondata di coronavirus. In sostanza si sono palleggiate praticamente la palla, la Catalogna e la Comunità di Madrid, che sono due comunità più popolose del territorio nazionale. Però ripeto, adesso la situazione a Madrid è davvero complicata.
Mario, hai proprio ancora 50 secondi, citavi la Catalogna, è stata presa una decisione, no, dalla Corte Suprema spagnola?
Sì, giornata complicata, perché il Tribunale Supremo spagnolo ha ratificato in via definitiva quanto già deciso a dicembre scorso in merito all'interdizione dei pubblici uffici dell'ormai ex presidente catalano Quim Torra, e quindi è stato interdetto dai pubblici uffici per 1 anno e 8 mesi, aprendo ufficialmente una crisi istituzionale in Catalogna che nei prossimi mesi andrà al voto. Ed oggi, e tuttora, sono in corso diverse manifestazioni qui a Barcellona e in diverse località della Catalogna a sostegno del presidente catalano Torra da parte dei partitari dell'indipendentismo. Questo nonostante l'emergenza coronavirus. Io stesso sono stato nel centro di Barcellona e c'erano alcune migliaia di persone che manifestavano e manifestano tuttora.
Un bel problema. Grazie Mario Magarò da Barcellona. Ciao Mario, buon lavoro.
Ciao Roberta.
Ciao, un abbraccio. Ora invece vi voglio parlare, se questo effetto fa un po' d'atmosfera, di una scoperta marziana tutta italiana che sembrerebbe gettare una nuova luce sul clima del pianeta rosso. Intorno a un lago che è stato scoperto su Marte nel 2018 da un gruppo italiano, Adesso intorno a quel lago se ne sono stati scoperti altri 3 laghi salati, descritti sulla rivista Nature Astronomy dagli stessi autori di quel primo studio, coordinati da Elena Pettinelli e Sebastian Emanuele Lauro dell'Università di Roma 3, che saluterò tra poco insieme a Roberto Rosei dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Professor Lauro, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ci dà l'idea della portata, insomma, quando si fanno queste scoperte, noi che siamo coi piedi per terra qua giù, vogliamo capire, no, che importanza ha questo fatto di aver scoperto che ci sono altri 3 laghi salati oltre il primo che avevate trovato?
Ma prima di tutto, diciamo, l'importanza di averlo ridimostrato, perché abbiamo fatto una nuova analisi, abbiamo acquisito nuovi dati, abbiamo esteso la zona di ricerca e abbiamo dimostrato nuovamente la presenza dell'acqua liquida su Marte, e con una nuova metodologia, ovvero abbiamo usato un'analisi dei segnali tipici che utilizzano normalmente per la ricerca dei laghi subglaciali e sulla Terra, in particolare in Antartide e in Groenlandia. In questa, diciamo, analisi abbiamo scoperto che intorno al corpo centrale, che è di 20 per 30 km di estensione, c'erano altri corpi un po' più piccoli, circa 10 km, e chiaramente, diciamo, la sua rilevanza è soprattutto legata alla possibilità che ci possa essere vita al di fuori del nostro pianeta, e quindi su Marte.
E quello che cercate voi scienziati da tempo infinito, no? Quindi ancora questo potrebbe essere una possibilità, però nulla ancora di concreto. Beh, si sa, no? Se
ci sia. Diciamo che finché non si va, allora, noi abbiamo scoperto che questa acqua si trova sotto 1,5 km di ghiaccio, quindi finché effettivamente uno non va a carotare, quindi a scavare e a controllare, diciamo, quest'acqua, e, diciamo, queste sono delle ipotesi, insomma, diciamo, che noi pensiamo altamente probabili, e la speranza che poi ci possa essere poi in quest'acqua che poi è molto salata, perché, diciamo, le temperature marziane sono molto rigide rispetto a quelle terrestri, e la speranza è che ci possa essere della vita o comunque segni di una vita passata Marte.
E però non intendiamo persone come noi, con una faccia, 2 braccia, no? 2 gambe, professor Lauro, microorganismi.
Sì, stiamo parlando di batteri molto particolari che, diciamo, sulla Terra anche sono stati trovati in Antartide o anche in altri posti sulla Terra che riescono a vivere in condizioni estreme, per quello che vengono chiamati estremofili. E diciamo, è quel tipo di vita che noi pensiamo che ci possa esserci.
Bene. Grazie intanto di questa spiegazione, complimenti per la scoperta, Sebastian Emanuele Lauro. Professore, grazie e buona continuazione.
Grazie.
Grazie, grazie professore. Invece con i piedi per terra, il nostro Dario Ricci ci aggiorna sulla partita di Serie A maschile Bologna-Parma. Come andiamo?
Beh,
Dario?
Diciamo che siamo al 50° di gioco, il Bologna in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Soriano al 16° e al 30°, ma Roberta, vale la pena ricordare quella che è un po' la notizia della serata.
Dicevamo all'inizio.
Appunto, dei 14 positivi nel Genoa in seguito ai tamponi, come sapete, riepiloghiamo rapidissimamente. Il Genoa alla vigilia della gara di ieri, poi giocata e persa al San Paolo contro il Napoli per 6-0, aveva riscontrato la positività di 2 suoi calciatori, il portiere Perin e il centrocampista danese Schöne. Da qui i tamponi per tutta la squadra, la partenza comunque per la trasferta di Napoli, e ora è arrivato l'esito, sono ben 14 appunto i positivi tra giocatori e staff tecnico. Quindi,
senti, ti aggiorno Dario anche sul fatto che c'è una notizia di questi istanti che riguarda invece la Premier League, quindi il campionato britannico, 10 calciatori positivi. È un momento in cui
chiaramente dobbiamo tener conto che questi fatti auspicando che chiaramente non abbiano riflessi seri sulla salute dei positivi, hanno chiaramente invece un riflesso evidente sui calendari, perché è molto difficile che a questo punto il Genoa possa giocare sabato contro il Torino. Staremo a vedere quali saranno le richieste, le decisioni, ma ahimè ho l'idea che non sarà questa l'ultima volta che capiterà una situazione del genere in questo campionato.
Già, come anch'io la sensazione.
Ahimè,
caro,
ahimè.
Senza bisogno di sfera di cristallo.
Esattamente.
Grazie Dario Ricci.
Grazie a te.
Ciao caro Dario. E lo sapete che poi torno velocissimo a aggiornarvi alle 22.